magra, vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Parola del Signore. Quante sono le venute del Signore? Questa è una domanda fondamentale per chi si dice cristiano. Noi dobbiamo sapere quante sono queste venute. Mi verrebbe molto il desiderio di domandarvelo, ma poi sono buono e ve lo dico. C'è stata una prima venuta del Signore che è capitato in un luogo concreto, Betlemme, in un tempo concreto, 2000 anni fa, in una famiglia concreta, quella di Giuseppe e di Maria. È stata la prima venuta del Signore. Noi però stiamo in attesa della seconda venuta del Signore, quella che capiterà non in un luogo concreto, perché sarà universale, non in un tempo concreto, perché sarà alla fine dei tempi, non in una famiglia concreta, ma in ogni famiglia, in ogni persona che è qui sulla terra. Questa seconda venuta del Signore ci è stata descritta dall'Apostolo Pietro. Egli dice: quando il Signore tornerà, i cieli si dissolveranno e la terra fonderà. E ogni cosa sarà nuova, perché avremo nuovi cieli e nuova terra fondata sulla giustizia. Quindi sarà una ricreazione. La prima venuta c'è stata, con certezza. La seconda venuta ci sarà, con certezza. Ma, è qui il punto fondamentale di questa domenica, tra la prima e la seconda venuta c'è una venuta 1,5, che è la venuta fondamentale. Perché che il Signore sia venuto 2000 anni fa è una cosa bella. Che il Signore verrà alla fine dei tempi è una cosa bella. Ma che senso avrebbero queste due venute se il Signore non venisse ora? Se il Signore non venisse qui, se il Signore non venisse in me. Il tempo, il luogo, il contesto sono fondamentali se quel tempo è ora, il luogo è qui e il contesto siamo noi. Su questa venuta si gioca il nostro futuro. Noi non siamo salvati perché Gesù venne e non saremo salvati perché Gesù verrà. La nostra salvezza è Gesù che viene, che come tutti sanno è presente e indicativo. Io vengo, Lui viene. Gesù viene significa che nel presente, ora, continua incessantemente a venire. Questa è la forza della nostra fede. Gesù viene. Dice l'Apostolo Pietro nella stessa lettura: dunque, se Lui viene, preparatevi, preparatevi. Perché l'accoglienza della venuta di Gesù è determinante per ciascuno di noi. E Giovanni Battista dice: preparatevi. E il profeta Isaia nella prima lettura dice: preparatevi. E utilizzano delle immagini bellissime. Se c'è una strada che conduce Gesù verso di noi e questa strada è tortuosa, raddrizzatela. Se questa strada è irta, abbassatela. Se questa strada presenta delle valli, riempitele. Se questa strada attraversa il bosco, sfrondatela. Fate in modo che questa strada sia una strada bella, che il Signore Gesù deve percorrere. Questo è quello che dice il profeta Isaia. Questo è quello che dice il profeta Giovanni Battista. Invece quello che noi facciamo è tutto il contrario. Noi su questa strada disseminiamo ostacoli. Noi andiamo avanti e dietro, buttiamo chiodi, puntine, olio, pietre. Noi continuamente su questa strada mettiamo dei vincoli, delle deviazioni, continuamente complichiamo il percorso a Gesù. Non ci vogliamo far raggiungere per nessun motivo. Meno male che Gesù non demorde, meno male che Gesù tiene duro. E che cosa sono gli ostacoli che mettiamo sulla strada? Sono i nostri errori, le nostre miserie, i nostri peccati. Ogni volta che noi commettiamo un peccato, è come se mettessimo una pietra su questa strada, rallentassimo il cammino a Gesù. E allora in questa liturgia, in qualche modo, siamo invitati a togliere questi ostacoli. Dice Giovanni Battista: fatevi battezzare, confessate i vostri peccati, rinascete nuovi dall'acqua del Giordano. Dice Pietro: pentitevi, allontanatevi dal male, perché questo è veramente il limite alla venuta del Signore. E noi possiamo essere quindi capaci di accogliere questa presenza. Siamo nella seconda domenica di Avvento. Vi ricordate che nella prima domenica vi ho invitato a fare un segno in ogni casa, che era la Bibbia. Chi non ha messo la Bibbia esposta va all'inferno. Voglio dirvelo così, mettetemi con la capa in colpezzi. La Bibbia aperta nella casa, in un posto bello, in un centrino, con due fiorellini. Oh, se oltre ad aprirla la Bibbia la sfogliamo e la leggiamo, anche molto meglio. Seconda domenica di Avvento noi vi proponiamo di fare un altro segno, perché da qualche anno a questa parte sto facendo una battaglia persa. Nelle nostre case gli alberi di Natale sono sempre più grandi. Io penso che tra poco dovremo bucare i solai, perché i punti non ci vanno. Non solo sono grandi, alti, maestosi, frondosi, che impediscono l'accesso alle volte alle stanze, ma sono pure preziosi, perché sull'albero di Natale appendiamo di tutto. Un albero di Natale può costare pure 4-5 mila euro. A palline Swarovski, a palline, il truppaghiere, una cosa troppo. Mentre quest'albero di Natale cresce, il presepe si fa sempre più piccolino. Sono andato in una famiglia e ho domandato: avete fatto il presepe? Sì, da Nanoscio. Dico: ma un po' di proporzione, o un albero e un presepe, un po' di equilibrio. Allora l'invito in questa seconda domenica di Avvento: facciamo il presepe, che si vede, dove San Giuseppe si vede che è mascolo e una barba e un bastone, dove la Madonna è bellella, il viso, gli occhiucci, dove ci stanno pure due pecorelle, un po' di cascata, dove ci sta, non lo so, un po' di movimento, un piccolo mercato, un salumiere, un uvo d'un mare, cioè, voglio dire, facciamo un presepe. E anche qui, solo apriamo la Bibbia, leggiamola, abbiamo detto nella prima domenica, E in questa domenica non solo facciamo il presepe, ma viviamo una sera insieme come famiglia. Una sera. Sei sere, ognuno fa quello che può. Una sera che ci si siede intorno a un tavolo, che ci si siede sul divano, che si raccontano due fattarielli, non è sbagliato. Che uno racconti il fattariello della nonna, il fattariello del nonno, di quando uno era bambino e poi la... Vivere una sera come famiglia, raccontandosi delle cose, veramente è bello. Non solo allora costruiamo il nostro presepe, ma viviamo una sera l'esperienza di Maria e di Giuseppe, così come loro la vivevano nella città di Nazaret, viaggio verso Betlemme, nella grotta del parto. Speriamo che strada facendo questa piccola esperienza ci possa convincere a vivere poi l'esperienza del presepe tutti i giorni della vita. E anche in questa domenica, al momento in cui faremo memoria dell'incarnazione, accenderemo un cero, il secondo, sul nostro tronco di esse. Credo in un solo Dio. Dio conosce l'animo umano e sa che esso è fragile di fronte al peccato. Per questo la sua parola invita sempre a conversione, diciamo insieme e pregando: Signore, rinnova con noi la tua alleanza.
Signore, rinnova con noi la tua alleanza. I ministri della Chiesa attingono alla parola la luce e la forza per essere voce che annuncia al cuore dell'uomo l'amore gratuito e fedele del Padre. Preghiamo.
Signore, rinnova con noi la tua alleanza.
Quanti sono schiavi della violenza e vittime della sfiducia e della disperazione. Aprono il cuore al soffio dello Spirito che riaccende la speranza di un futuro nuovo. Preghiamo.
Signore, rinnova con noi la tua alleanza.
I credenti vivano l'Avvento come un tempo di grazia, nel quale preparare la strada al Signore con la conversione del cuore. Preghiamo.
Signore, rinnova con noi la tua alleanza.
L'Eucaristia riempie i nostri cuori della speranza di Cristo per diventare testimoni di gioia e seminatori di speranza. Preghiamo.
Signore, rinnova con noi la tua speranza.
O Padre, Tu ci hai mandato il Tuo unico Figlio Gesù Cristo invitandoci a preparargli la strada. Aiutaci a non temere il silenzio e a sapere entrare in profondità dentro di noi per riscoprire il Tuo autentico volto. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Portiamo all'altare un presepe, secondo segno del nostro avvento, con l'invito di cominciare a prepararlo anche nelle nostre case, accanto alla Bibbia aperta domenica scorsa.